centro di cultura della comunità ebraica di Roma. Il rabbino tra ieri e domani. Terzo incontro. La trasformazione dei compiti dal rabbino del ghetto al rabbino di oggi. Rav Elio Toaf, martedì 12 maggio 1981. Digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2007.
Roma, rimasto al punto di trattare del rabbino nell'epoca dei ghetti, per sì. Arrivare in rapida carrellata ai compiti di oggi.
Credo che valga la pena dire qualche parola su quello che è stato il grande avvenimento dell'istituzione dei ghetti, perché noi siamo rimasti la volta scorsa nel periodo così bello, così pieno di speranze, come era quello del Rinascimento, dove abbiamo visto fiorire i più grandi spiriti dell'ebraismo che hanno indirizzato l'ebraismo italiano verso quella cultura che hanno voluto acquisire non a scapito di quella ebraica come succede oggi, ma hanno voluto integrare la loro cultura ebraica con la cultura che si andava svolgendo nei vari stati italiani presso i principi più illuminati. E quindi l'avvento sul trono pontificio di Paolo IV e l'istituzione del ghetto sono per gli ebrei italiani dei momenti veramente di smarrimento. Tutte quelle speranze che si erano accumulate con l'andare degli anni e quel rapporto che si andava istituendo con le classi più elevate, più colte della società italiana, vengono sopraffatte dalla intolleranza popolare e dall'ignoranza delle classi medio-basse, che vedono nell'allontanamento degli ebrei e nella loro chiusura nel ghetto o nel serraglio, come veniva definito in certe bolle papali il quartiere ebraico, provvedimento veniva salutato con gioia, in quanto si vedeva nell'allontanamento degli ebrei una prospettiva maggiore di incremento commerciale e una diminuzione di quella che era la concorrenza che i mercanti ebrei facevano nelle varie città e nei vari paesi dell'Italia. È evidente che il quartiere che veniva scelto perché fosse la sede della popolazione ebraica varia a seconda della lungimiranza o della illuminazione dei vari principi. E quindi noi possiamo vedere, per esempio, il ghetto di Roma, che viene più o meno lasciato nella zona dove gli ebrei vivevano spontaneamente. A Venezia si passa dalla Giudecca, si passa al ghetto, cioè a dire proprio a quel quartiere dove non c'era niente, desolato, dove le case erano poche, malsane, eccetera, e che proprio l'attività ebraica ha poi reso abitabile e con una vita sopportabile in un certo periodo, e poi direi anche in una vita più ampia, sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista estetico, perché basta pensare alle sinagoghe di Venezia che uno si rende conto di come la popolazione abbia saputo rendere quel quartiere dove non c'era niente come qualche cosa di accogliente, come del resto quello che era successo anche a Roma, e cioè l'apparenza squallida delle case trova una compensazione nella ricchezza e nella fastosità delle sinagoghe. E quindi è un compenso, cioè se la casa degli ebrei è una casa squallida, fredda, dove la promiscuità è una cosa indispensabile e inevitabile, la casa di Dio deve essere quella casa dove si respira un'aria del tutto diversa, contraria a quella che si respira nelle case degli uomini. E quindi ecco che là hanno profuso tutti i tesori dell'arte, direi di tutto quello che può appagare l'occhio. Perché evidentemente se il monumento doveva appagare l'occhio, era quello che poi gestiva tutto questo che doveva far godere lo spirito. E quindi ecco l'opera dei rabbini nell'ambito della sinagoga, nel ghetto che di recente formazione. Ora, il pontificato di Paolo IV fortunatamente non fu lungo, fu un pontificato di 4 anni, ma tali furono i danni che fece nei confronti degli ebrei e dei non ebrei, che quando morì successero dei fattacci, ma non da parte ebraica. Il senato romano aveva costruito in Campidoglio una statua di Paolo IV che era costata 3.000 scudi, una cifra colossale. Quando si sparse la voce che Paolo IV era agonizzante, il popolo è salito al Campidoglio e prima hanno rotto il naso, le orecchie, poi hanno tolto la testa e poi hanno distrutto completamente la statua di questo pontefice, che infatti non rimane più, non è più esposta nei musei capitolini, se no ci sarebbe, come ci sono tutte le statue e tutti i ritratti degli altri padri. Questo vuol dire che Paolo IV non aveva soltanto scontentato gli ebrei, ma aveva scontentato un po' tutto il popolo. Questo è un episodio che ho voluto raccontare proprio per farvi vedere come, anche se aveva fatto questa grande trovata di istituire il ghetto e segregare gli ebrei, non era bastato a calmare il popolo che si vedeva vessato dalle imposte che venivano messe sopra i piccoli cittadini, la bassa popolazione romana, che era quella che sopportava i pesi delle tasse da parte della Camera Apostolica. E come conseguenza di questo avvenimento della morte del Papa, al momento della morte del Papa, e cioè esattamente il 23 agosto del 1559, la popolazione ebbe un moto di generosità nei confronti degli ebrei e aprì le porte del ghetto e fece uscire gli ebrei. Questa è stata una questione di un giorno, ma questo giorno, che coincideva con la morte di Paolo IV, pare che veramente fosse una specie di presagio, è stata il popolo ha aperto le porte perché gli ebrei potessero uscire. Ora bisogna pensare che risulta forse non troppo comprensibile il fatto della grande influenza che aveva acquistato il Papa nei vari stati italiani dopo la Controriforma. È chiaro che la Controriforma è stata una reazione che ha coinvolto i principi italiani in una politica che doveva essere legata a quella del Papa. E quindi ecco spiegato perché il Papa si poteva permettere di rivolgersi a tutti i principi degli stati italiani comandando loro di far mettere il segno agli ebrei, di fare in modo che tutti fossero dentro il ghetto senza alcuna eccezione e via di seguito con tutti gli altri editti che sono stati veramente causa di tanti malanni per la popolazione ebraica. Ora, nel 1557 a Roma viene emesso il primo decreto di bruciare il Talmud e di farne un grande rogo in campo di fiori, perché un ebreo, un certo convertito, un certo medice, aveva accusato gli ebrei di studiare un libro dove esistevano degli accenni molto pesanti nei confronti della Chiesa e nei confronti di Gesù. Ma non è stato possibile convincere le autorità che questo non era vero, che non c'era nessun accenno di questo genere, e i libri furono raccolti e furono distrutti. Ma secondo me quello che è importante andare a ricercare è che cosa significava, perché evidentemente nessuno ci credeva che in questi libri ci fossero delle frasi offensive, eccetera. Perché se voi vi prendete la briga di andare a vedere uno di questi libri censurati dalla censura pontificia e che sono arrivati fino a noi oggi e che possiamo vedere quello che è stato censurato, ci si accorge benissimo che questi di ebraico non ne sapevano niente e che quello che hanno censurato non aveva nessun significato offensivo, perché ogni volta che c'era scritto voi, loro pensavano che si alludesse ai cristiani, mentre goi vuol dire una nazione. E quindi anche quando si parlava di una nazione come poteva essere Roma, o come poteva essere la Grecia, o come poteva essere il Regno di Persia, loro vedevano goi e cancellavano tutta la riga. Quindi questo è per darvi un'idea di quello che era la censura e come veniva. Ma qual era lo scopo? Evidentemente se si levavano i libri, che non era tanto facile riprocurarsi, perché noi ci troviamo all'inizio del Cinquecento, quando per la prima volta Bomberg a Venezia, con l'aiuto dell'altro tipografo Adelkind, hanno fatto la prima edizione del Talmud stampato. Ma siamo già nel 500 inoltrato, e quindi i libri ce ne erano certamente molto pochi, per cui la distruzione di questi libri voleva dire smettere di studiare. E quindi se si smetteva di studiare, l'ignoranza imperante avrebbe portato alla assimilazione di questi ebrei, che a un certo momento, non più sorretti da una cultura forte, da una cultura robusta, non avrebbero più saputo neanche chi erano. E quindi ecco che era fatta a sommo studio quello di togliere agli ebrei tutti i libri, perché prima si è cominciato col Talmud, e poi tutti i libri scritti in ebraico che non fossero libri di preghiera. Questo era il tono del decreto che era stato emanato. E accadde a Venezia un fatto strano, credo che debba essere ricordato qui, perché è indicativo di una certa atmosfera che si voleva creare nel ghetto. Naturalmente c'era la proibizione di tenere tutti i libri che non fossero libri di preghiera, e nelle periodiche perquisizioni che venivano fatte nelle case degli ebrei e nelle sinagoghe, una volta nella scuola tedesca di Venezia è stato trovato un commento al Pentateuco, che era fatto da un rabbino tedesco, scritto in ebraico, e questo fece sì che una volta trovato il libro vennero arrestati tutti i maggiorenti della sinagoga tedesca, arrestati, la comunità multata di 1000 scudi. Ora, qui sorse una controversia fra ebrei, e cioè la scuola nuova aveva, la scuola levantina, aveva trovato che si era arrivati al ritrovamento di questo libro perché questa gente non aveva obbedito ai decreti pontifici. E allora tra di loro nascono, fra le due scuole, nascono delle controversie così violente che la scuola tedesca viene chiusa per 9 mesi d'ordine dell'autorità ecclesiastica. E la lotta continua fra i due, perché i tedeschi avevano chiesto un indennizzo per quello che avevano dovuto subire da parte della scuola nuova, e la scuola nuova naturalmente per merito dei rabbini riuscì a comporre la controversia in questo modo qui, che i tedeschi dicevano che il libro non era della sinagoga ma era il libro di un privato che l'aveva portato al tempio, e quindi loro non erano responsabili. E quindi, avendo riconosciuto valida questa ragione, non chiedevano più l'indennizzo da parte degli altri, Quindi la cosa si è rimessa a posto. Però che cosa indica tutto questo? Che questi decreti, lungi dal fermarsi alla prescrizione che veniva fatta contro gli ebrei, faceva sorgere anche malumori all'interno, divideva gli animi, divideva i gruppi, e quello che succedeva in una sinagoga veniva preso dagli altri come pretesto per una lotta intestina che non faceva presagire niente di buono per l'avvenire del ghetto stesso, per l'armonia che avrebbe dovuto regnare, perché se fossero stati tutti concordi, nella concordia anche le disgrazie si sarebbero sopportate meglio. Quindi noi ci rendiamo conto come l'ignoranza viene coltivata attraverso il furto dei libri. A questo si aggiunge l'oppressione che veniva fatta attraverso le imposizioni di tasse molto difficilmente sopportabili da parte degli ebrei, ma a questo si opponeva una gran voglia di sopravvivere. Questo è quello che ha salvato gli ebrei nel ghetto, cioè la grande volontà di sopravvivenza. Si voleva sopravvivere, e per sopravvivere quindi si aumenta la prolificità delle famiglie. E ecco che nel piccolo recinto del ghetto, sia delle grandi città come dei piccoli villaggi, si vede un fiorire di tanti ragazzini che sono quelli che portano la speranza e mantengono questa volontà di sopravvivenza. Ma si può dire che anche ci fu nelle grandi città, come per esempio a Roma, l'inizio di un esodo verso paesi più tranquilli. Ci fu il desiderio di evadere da quelle città dove non c'era più spazio. A Roma non esisteva più spazio disponibile per le famiglie che ormai avevano 5, 6, 7 figli e non potevano più trovare per loro un posto decente, decoroso, sano. E quindi ecco che comincia l'esodo verso piccoli centri, verso piccoli paesi all'intorno. A Roma si formano tutte quei piccoli centri che sono sul confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. E erano dei gruppi che con i loro rabbini, con i loro maestri, si dirigevano verso piccoli paesi. Vedete Manciano, Pitigliano, Scanzano, tutti questi paesi erano tutti sedi di comunità. Comunità che si formavano proprio anche in punti strategici, perché se per combinazione nel Granducato di Toscana si fosse arrivati a una persecuzione più aperta degli ebrei, questi avrebbero fatto presto a ritornare nello Stato Pontificio. E così avevano abbandonato lo Stato Pontificio proprio nel momento in cui le leggi anti-ebraiche avevano raggiunto un certo livello, per cui avevano pensato meglio di andarsene in questi piccoli paesi dove del resto, sia pure nei quartieri ebraici, vivevano una vita molto buona, una vita tranquilla. Non c'era uno scorribande del popolo, perché il popolo era piccolo, perché nei piccoli centri, io ho visitato in Umbria il ghetto di Lippiano. Il ghetto di Lippiano è una strada dove ci saranno 10 case. Ma che cos'è Lippiano? Oggi avrà 150 case, è tutto in pieno. E quando si pensa a quella che era la posizione degli ebrei a Lippiano, che vivevano sulla destra del grande castello dei Bourbon Santa Maria, ci si può rendere conto che evidentemente questo piccolo gruppo di ebrei non ha mai superato il numero di 100-120, che questi ebrei evidentemente davano dei servigi assai apprezzati dai Bourbon Santa Maria, se il rabbino che esercitava le sue funzioni a Lippiano fece venire da Gerusalemme la pietra per fare il caminetto del grande salone, e con lo scudo di Davide ci fecero una bella iscrizione ebraica con scritto Magen David, cioè scudo di Davide, e c'era il Magen David, e dall'altra parte c'era omaggio ai Bourbon Santa Maria. Quindi questo vuol dire che il rapporto che si era venuto a stabilire tra gli ebrei che abitavano nel ghetto di Ripiano e i Bourbon Santa Maria è direi veramente un rapporto più che di amicizia. Naturalmente verso la fine del Settecento questo gruppo scomparve perché essendo morto il rabbino per primo e poi lo shochet, gli ebrei non potevano più vivere senza un maestro e senza chi desse a loro la possibilità di mangiare la carne. Vollero che la comunità di Firenze mandasse loro, o quella di Perugia mandasse a loro un rabbino e uno shochet, non avrebbero ritrovati disponibili, allora abbandonarono e se ne andarono a stabilire a Perugia. Questo sia detto per inciso, per far vedere come nei piccoli centri la vita scorresse più serenamente che non nelle grandi città. E vediamo di fare una capatina anche nel ghetto di Venezia. Vediamo come questo ghetto è sorto, come si è sviluppato, si è trasformato, direi, dalle origini fino al momento in cui alla fine del Cinquecento rifulse quella grande figura che fu Yehuda Arieni Modena, Leon da Modena. Leon da Modena, secondo me, è il prototipo dei rabbini italiani del Cinquecento, a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento. Fu un grande rabbino, un uomo di una intelligenza superiore, di una sfortuna altrettanto eccezionale, perché vide morirsi tutta la famiglia, uno dietro l'altro, dalla moglie, i figli, uno per malattie, uno per un incidente, insomma è rimasto solo, di una famiglia poverissima, nato a Venezia ma da una famiglia ferrarese. Questo uomo fu molto criticato, fu anche molto criticato, e forse anche ha ragione, perché nella sua disgrazia trovava conforto nel gioco d'azzardo. E questo per un rabbino forse non era una cosa molto apprezzata dagli ebrei di cui aveva cura. Però si faceva molto perdonare per questo. E quando iniziò una innovazione nel Tempio, quando nella scuola grande tedesca predicava, perché la predica è una cosa nuova, viene nel Cinquecento, comincia a venire fuori questa figura del rabbino predicatore. Predicava con una efficacia tale, che non soltanto gli ebrei andavano in grande quantità e non c'era posto nella sinagoga, ma i più famosi prelati della corte del doge, i più bei nomi dell'aristocrazia veneziana, erano nelle prime file per ascoltare questo uomo, che parlava di Bibbia e parlava di Kabbalah, che parlava di astronomia e parlava di filosofia, ma in termini tali da lasciare la gente a bocca aperta. E quindi ecco che a un certo momento il ghetto di Venezia si è trasformato da essere un serraglio per gli ebrei, invece a essere il ricettacolo della intelligenza veneziana che andava là per sentire questo genio che parlava, qualche volta dicono anche a sproposito, perché dice faceva delle grandi invenzioni ogni tanto, pare anche che gli piacesse il vino. Diciamole una cosa alla volta. E giocava. Però dobbiamo dire che Leon da Modena non si è limitato soltanto a parlare, a fare le sue prediche, ma è conosciuto intanto per aver fatto dei commenti alla Bibbia e delle composizioni liturgiche, per aver scritto un libro di responsi, per aver fatto un vocabolario ebraico, per aver scritto poesie di carattere sacro e di carattere profano, di aver scritto un trattato di musica, tanto che i pezzi che si dice egli avesse scritto per le sinagoghe di Venezia fossero talmente apprezzati che Benedetto Marcello, niente poco di meno, andava a ispirarsi nelle sinagoghe di Venezia per sentire le musiche e per poi comporre quelle sue famose composizioni musicali che sono i salmi che sono tuttora conosciuti in tutto il mondo come composizioni liturgiche scritte da Benedetto Marcello e anche entrate e adottate qualche volta nella musica liturgica delle sinagoghe. Ma la cosa più importante è stata che un giorno, alla fine di una predica che aveva fatto nella scuola grande tedesca, si alzò l'ambasciatore inglese, che era andato a sentire, l'ambasciatore inglese presso il Doge, era andato a sentire Leone a Modena, e gli disse come mai non avrebbe scritto un libro in italiano, in maniera che tutti potessero conoscere e apprezzare la bellezza dei riti ebraici che lui aveva così bene esposto e che aveva entusiasmato tutti gli ascoltatori ebrei e non ebrei. E Leone da Modena allora si accinse a scrivere quel famoso suo libro che è intitolato Storia dei riti ebraici. L'ambasciatore inglese aveva promesso che l'avrebbe presentata al re d'Inghilterra. E questo libro non fu mai presentato però al re d'Inghilterra. Però è uno dei libri che furono più pubblicati in tutta l'Europa. E anche in Inghilterra fu pubblicato in inglese. Ma la prima edizione che venne fuori a Venezia riscosse certamente uno dei più lusinghieri successi. Ci sono altri libri che hanno reso famoso il Leone da Modena e è un libro fatto in due parti, che è Magen Bezinah e Bezinata Kabbalah, che sono sulla tradizione e sulla Kabbalah. Mentre in questo libro, propende per questi studi di carattere metafisico, questi studi di una spiritualità così elevata, di un misticismo così chiaro, viceversa, qualche anno dopo scrisse un altro libro che si chiama Ari Noem, Leone che ruggisce, e che è un trattato contro la Kabbalah. Qualcuno malignamente ha voluto arguire da questo che qualcuno l'aveva pagato per scriverlo, perché dice quando uno ha scritto qualche anno prima un'opera di questo genere nella quale dà una prova di essere un perfetto conoscitore della Kabbalah, non può qualche anno dopo scrivere un libro dove tratta questa materia con tanto disprezzo e con tanto distacco. Sarà vero o non sarà vero, questo nessuno può averne le prove, però tutto questo, secondo me, se può incidere in qualche modo sulla personalità dell'individuo, sul carattere dell'individuo, però non toglie che attribuiscano a lui una grande sapienza, una profondità di cultura raramente raggiunta da un rabbino, e soprattutto uno stile e un linguaggio che avvincono in una maniera tale per la loro chiarezza e per la loro anche facilità ad esprimere dei concetti qualche volta piuttosto astrusi. Insieme a lui a Venezia viveva un altro tipo, un altro rabbino di caratteristiche del tutto differenti, ed era Simcha Luzzatto, che ha vissuto dal 1502 al 82 al 1660. Simcha Luzzatto si è dedicato alla difesa dei diritti degli ebrei facendo delle lettere, facendo dei libri, scrivendo dei trattati sulla condizione degli ebrei, sui diritti degli ebrei. La sua opera più conosciuta è il discorso circa lo stato degli ebrei che egli presentò alla corte del Doge per denunciare quelle enormità che venivano perpetrate contro gli ebrei, che per esempio diceva erano obbligati a pagarsi i guardiani che la notte giravano intorno ai canali che cingevano il ghetto, per vedere che gli ebrei non uscissero prima dell'alba. E diceva, questa, oltre alla condanna c'è anche la beffa, che si deve anche pagare questo. Dice, questo qui per degli spiriti illuminati dovrebbe essere qualcosa che ripugna alla coscienza. Però dobbiamo dire che anche egli fu un uomo che ebbe una grande cultura ebraica e anche una grande cultura legale, per cui i suoi scritti possono essere considerati quasi come dei trattati di diritto, perché allora il diritto non era scritto soltanto dai giuristi, ma veniva scritto molto spesso anche dai filosofi. E quindi Simcha Luzzatto, che è conosciuto anche come filosofo, aveva nella difesa degli ebrei scritto dei veri trattati di diritto. Quindi se noi dobbiamo vedere qual è la caratteristica generale dei rabbini che sono dentro il ghetto nel 500 e nel 600, noi potremmo dire che la loro massima attività è quella di scrivere. Mentre quando erano fuori del ghetto e si trovavano a contatto con letterati, con scienziati della loro città, del loro entourage, ora che sono ristretti nel ghetto non hanno più la possibilità di avere questi contatti, e allora la loro attività massima è quella di scrivere. È l'epoca dei rabbini scrittori, perché la loro opera nell'ambito del ghetto evidentemente è un'opera che non può avere un grande seguito, un grande fascino, perché gli ebrei sono talmente preoccupati per la loro vita quotidiana che il tempo che dedicano allo studio e alle lettere è ben limitato. Quindi i rabbini sono costretti a scrivere quello che è il frutto del loro studio, della loro meditazione, delle loro esperienze. In questo mondo che in tutta Italia vede sorgere uno dietro l'altro in tutte le città dei ghetti, grandi o piccoli, belli o meno belli, c'è un'oasi di pace e di tranquillità, che è Livorno. A Livorno il ghetto non sorge, a Livorno non c'è mai stato un ghetto, e la lungimiranza dei medici, chi ha visto la mostra dei medici a Firenze, a Livorno, a Pisa e a Lucca, si sarà reso conto della grande intelligenza di questa famiglia principesca, che ha saputo sfruttare la condizione degli ebrei, una condizione di miseria, di emarginazione, per far rifiorire il proprio Stato. E quindi quando Cosimo I fece i primi decreti che invitavano nel Granducato di Toscana, particolarmente quelli che si fossero stabiliti a Livorno, ebrei, berberi, ladri, prostitute, che fossero venuti a abitare Livorno, avevano sanatoria di tutto quello che, per tutto quello che avevano commesso. Potevano venire là, stabilirsi e lavorare, e sarebbero stati anche sottratti all'Inquisizione. Questo è stato Cosimo I che ha cominciato a attirare nel territorio di Livorno un certo numero di persone. Ma chi veramente fece cose grandi, questo fu invece alla sua morte, è stato Ferdinando I. Ferdinando I che nel 1593 emanò la famosa Livornina, che è veramente un capolavoro di politica, perché si rivolge in particolare ai perseguitati dall'Inquisizione, a coloro che soffrono persecuzioni di carattere religioso, e poi finalmente viene fuori la parola agli ebrei e gli dice: voi che siete scappati dall'Inquisizione della Spagna, voi che siete stati rinchiusi nei ghetti eccetera, trattati come le bestie, venite nel territorio di Livorno, colonizzatelo, e voi sarete non soltanto trattati come esseri umani, non soltanto avrete piena libertà di girare, di andare in tutto lo stato del Granducato come vi piacerà meglio, ma avrete anche un aiuto di 100 ducati subito, come prestito, per potervi stabilire nella città e per poter cominciare a fare qualcosa. Ora, se si pensa che ai tempi di Cosimo I c'era un detto che diceva a Livorno, tre case e un forno. Nel momento in cui viene fuori la Livornina, si trasforma completamente e diventa un emporio commerciale di prima grandezza. Voi pensate che nel Ferdinando I, nel 1593, fa la Livornina, nei primi anni del 600, Livorno ha già superato Genova come importanza di traffici con l'Oriente. Quindi bisogna dare atto che i medici ci avevano visto bene, avevano visto il loro interesse veramente con lungimiranza, e il fatto di avere chiamato gli ebrei a colonizzare Livorno l'ha fatti passare anche come dei mecenati, come dei filantropi, mentre l'hanno fatto certamente soltanto per il loro interesse, ma agli ebrei non importava nulla che lo facessero per il loro interesse. Quando voi pensate che all'inizio del 600 le dogane dei medici prendevano da Livorno 100.000 ducati soltanto di dogane di importazione e esportazione, quindi era un grosso affare avevano fatto, e Livorno attirò non soltanto i commercianti, i mercanti, ma attirò anche molti rabbini che si stabilirono in questa città e ci fondarono anche delle accademie rabbiniche che sono passate alla storia per la loro grande produzione, che si è svolta particolarmente nel 600 e nel 700. Quando si pensi che a Livorno vennero anche rabbini provenienti dal Nord Africa, particolarmente dal Marocco, e vennero rabbini da tutta Italia, perché quando seppero che a Livorno si poteva insegnare, che si potevano avere delle scuole, che si potevano avere degli allievi senza doverseli andare a cercare, allora un po' da tutta Italia cominciarono a sciamare verso Livorno, che diventò un centro rabbinico di prima grandezza. Se voi pensate che nella comunità di Livorno esiste, nella biblioteca, esistono ancora oltre 100 manoscritti di Kabbalah di vari rabbini ancora inediti, e senza contare tutti quelli stampati a Livorno, dove la stamperia che venne fatta all'inizio del 600 dal Falorni, non ebreo, ma che vista la produzione di libri ebraici aveva importato dall'Olanda i caratteri ebraici, cominciarono a stampare, poi le stamperie vennero fuori, anche gli ebrei misero fuori delle stamperie. Ecco che noi abbiamo opere, decine e decine di opere di carattere ritualistico e di carattere anche medico, poetico e filosofico. Nella comunità di Livorno non c'è stato mai un problema di diverse provenienze e di scontri come ci sono stati per esempio a Roma fra italiani e spagnoli. Non ci sono stati come a Venezia fra levantini e ponentini. A Livorno erano tutti spagnoli e portoghesi, e quindi la comunità di Livorno ebbe sempre una sua unità, perché spagnoli e portoghesi non avevano problemi fra di loro, e quindi i verbali per esempio delle sedute della comunità, del consiglio della comunità, erano redatti in spagnolo o portoghese a seconda del segretario che c'era, perché tutti conoscevano entrambe le lingue. Nel 500 avevano fatto un tentativo di scriverli in ebraico, ma poi fu un tentativo che fallì, perché conoscevano molto meglio lo spagnolo e il portoghese che non l'ebraico, e quindi magari, malgrado ci siano molte parole ebraiche introdotte in questi verbali, che sono stati anche recentemente pubblicati in Israele, fanno vedere la grande profondità delle discussioni che si facevano allora nei consigli della comunità, che erano i massari, cioè dire i dirigenti della comunità, i cinque massari che venivano eletti per l'amministrazione della comunità erano altrettanti individui che conoscevano bene, esperti, ben dotti e ben acculturati ebraicamente. E poi c'erano i rabbini. Poi c'erano i rabbini che invece avevano dei compiti ben definiti, e cioè quello di essere giudici nei tribunali rabbinici che funzionavano a Livorno regolarmente, ad essere maestri e ad essere scrittori e predicatori. L'ultimo che ebbe il titolo di rabbino predicatore a Livorno è stato fino alla fine dell'Ottocento il rabbino Elia ben Amozek. Ma vediamo allora, siamo arrivati ormai al Settecento e comincia il periodo della decadenza. Torniamo un momentino a Roma per vedere qual è stata l'evoluzione che c'è stato o l'involuzione che c'è stata nell'ambito del ghetto. L'oppressione esterna evidentemente assorbiva tutte le energie che non lasciavano più la possibilità agli ebrei di dedicarsi agli studi. La difficoltà di trovare i libri, la difficoltà di avere dei rabbini, il ghetto di Roma si impoverisce, i rabbini sono scappati tutti, sono andati via tutti. Quindi la sinagoga rimane l'unico centro intorno al quale ruota la vita ebraica e la fede è l'unica consolazione. Quindi questo qui già vi dice quale decadenza si vada delineando nel ghetto di Roma. Quei rabbini che sono rimasti non sono certamente più né medici, né filosofi, né poeti. E dal 1759, secondo le testimonianze di un rabbino di Roma, non si trova nel ghetto di Roma neanche una copia del Talmud. Quindi la politica che è stata seguita nei confronti degli ebrei di renderli ignoranti, il popolo del libro senza libro, diventa un popolo ignorante. E quindi ecco che nel ghetto di Roma l'ignoranza comincia a serpeggiare in tutti i ceti, anche nei ceti più alti, diciamo l'ignoranza della cultura ebraica. Si possono trovare nel ghetto di Roma persone che acquistano libri fuori del ghetto e studiano quello che succede fuori dell'ambito e delle mura del ghetto, ma di cultura ebraica non se ne ha più traccia. E quindi nel ghetto di Roma, a differenza degli altri ghetti, non esistono rabbini scrittori, non c'è rimasto niente, non ci sono né scrittori, né poeti, né filosofi, né decisori. C'è un'unica eccezione alla fine del Seicento, all'inizio del Settecento, dopo circa tre secoli, due secoli e mezzo, di assoluta mancanza di rabbini. E Tranquillo Vita Corcos, medico, rabbino con vasta cultura classica, che diresse la comunità dal 1702 al 1730. Dire che cosa ha fatto Tranquillo Vita Corcos a Roma in questi 30 anni sarebbe una cosa troppo lunga, ma è il primo caso di un rabbino che si è dedicato a una missione politica, oltre che rabbinica, oltre che di medico, ma è stato un politico finissimo, perché è riuscito a entrare in contatto diretto sia con l'Inquisizione, sia con la Camera Apostolica e col Vaticano, ed è riuscito ad ottenere ciò che non si era mai ottenuto nella storia del ghetto, cioè l'alleggerimento delle tasse del 12% alla comunità di Roma, che era ormai stremata, non aveva più nessuna possibilità, nessuna forza economica. È riuscito con i suoi scritti, è riuscito attraverso le sue perorazioni, è riuscito con un'opera di convincimento, cominciando da piccoli parroci a salire sempre più su, fino ai vescovi, fino ai cardinali. Era considerato in Vaticano come veramente il re del ghetto. E lui ha soppiantato con la sua personalità il consiglio dei 60 che doveva amministrare la comunità, e con la sua tenacia, con la sua intelligenza, è riuscito a fare delle cose eccezionali in favore degli ebrei di Roma in questo periodo. In uno scritto del 1713 all'Inquisizione, egli fornisce molto alcune parole del testo, fornisce la spiegazione di alcuni testi che rimanevano difficili alla corte pontificia di interpretazione. Questo qui, secondo me, denota una attività del tutto particolare. Voi sapete che i rabbini non hanno mai portato fuori dell'ambito ebraico, e non hanno mai portato neanche nell'ambito ebraico generalizzato questo tipo di interpretazione. Questa interpretazione è soltanto retaggio di pochi iniziati che possono capire, che sono già molto esperti nell'interpretazione di testi biblici. Questa interpretazione di carattere cabalistico non è per tutti, non si può portare a persone che non siano preparate. Ebbene, che cosa ha fatto tranquillo Vita Corcos? È riuscito a spiegare in termini tali che potevano essere accessibili, che potevano essere recepiti da mentalità del tutto diverse da quella ebraica, tanto che è riuscito ad ottenere quello che gli voleva. E volete saperne una, perché che a mio avviso dà un quadro abbastanza preciso di quella che era la sua posizione nei confronti delle autorità romane. A un certo momento viene chiamato perché nella corte pontificia c'è una causa da trattare con la comunità ebraica di Sinigallia. La comunità ebraica di Sinigallia si è appellata alla corte pontificia per una causa, e naturalmente c'è in mezzo il diritto ebraico. Quindi viene chiamato a corte tranquillo Corcos, che deve dare la sua spiegazione. Tranquillo Corcos, che ha creato un'accademia rabbinica a Roma, dice che per arrivare a dare una risposta occorre che lui consulti l'accademia rabbinica. Consulta l'accademia rabbinica e il Papa fa la sua sentenza. La sentenza, invece di portare nomi di cardinali eccetera, porta il nome del Papa, e sotto il nome dell'accademia rabbinica di Roma e di Tranquillo Corcos come suo rappresentante. Io credo che sia un unicum nella storia della Chiesa, che non sia mai ripetuto che il nome di un rabbino della comunità di Roma appaia insieme a quello del pontefice. Non credo che sia mai accaduto. Insieme con Tranquillo Corcos ci sono anche altri due rabbini di statura molto minore. Uno è Jacob Zalon, che è stato rabbino per pochi anni, perché nel 1670, dopo aver introdotto anche a Roma la figura del rabbino predicatore, fece la sua fortuna, perché venne chiamato dalla comunità di Ferrara, che glielo portò via e lo fece rabbino predicatore della sinagoga di Ferrara. E poi c'era Sabatino Ambron, che era un rabbino scienziato, astronomo, che ha scritto un libro che porta un nome altisonante, si chiama Pancosmosofia. Pancosmosofia è un libro sul nuovo sistema cosmologico che venne apprezzato da tutti meno che dalla Chiesa, e che ebbe edizioni specialmente in Germania, dove il suo trattato di cosmologia venne tradotto in tedesco e venne nel 1710 diffuso in tutta la città della Germania. ma questo non piacque alla Chiesa, perché aveva trovato nel suo sistema cosmologico qualche cosa che non andava bene con quella, una specie di impiccolo del caso di Galileo, e venne scomunicato e l'Inquisizione ha ritirato dalla circolazione il suo libro. Siamo arrivati, quindi, dopo questa breve carrellata su tutto il periodo del Ghetto, siamo arrivati all'Ottocento, all'epoca della miseria, all'epoca dell'ignoranza, all'epoca a Roma perfino dell'analfabetismo, e intanto che i moti nazionalistici scoppiano un po' in tutta Italia, gli ebrei sentono serpeggiare nelle loro vene il desiderio di associarsi a questi movimenti che sono movimenti di liberazione e di unità. Ora, l'unità è una delle cose che gli ebrei hanno sempre tenuto come qualche cosa di intoccabile, quindi anche l'unità d'Italia è diventata per loro un simbolo, qualche cosa che deve essere raggiunto, perché è un principio, un prodromo di un'unità più grande, che doveva essere la unità di tutta l'umanità. Ecco perché si trovano tanti ebrei nelle lotte per il Risorgimento, ecco perché ci sono perfino dei rabbini che prendono parte alla lotta del Risorgimento, come il rabbino di Casale Monferrato, che prima era a Torino, Salomone Olber. Però se questo depone tutto a favore degli ebrei, per della loro concezione dell'Italia, dell'amore del paese in cui sono nati, malgrado tutto quello che hanno dovuto sopportare, ebbene, gli ebrei, se come cittadini italiani diventano sempre più presenti, sempre più benemeriti, sempre più attivi, dalla parte ebraica bisogna diventare sempre meno attivi, sempre meno presenti, sempre meno coscienti. E quindi quando nel 48 la maggior parte dei ghetti si aprono in Italia, e quando nel 1870 si apre anche quello di Roma, la situazione degli ebrei non è certamente una situazione felice da un punto di vista ebraico. Anzi, il pericolo incombente della liberazione in un momento di depressione culturale può essere esiziale, può essere una spinta veramente grave all'assimilazione totale e quindi alla perdita di ogni identità ebraica. E contro questo hanno lottato i rabbini. I rabbini, mentre tutti uscivano dal ghetto, mentre tutti cercavano, specialmente l'alta borghesia, le classi più agiate, cercavano di stabilirsi nei quartieri alti delle città e abbandonavano i ghetti, abbandonavano il luogo dove c'erano tutte quelle che erano le organizzazioni ebraiche, a cominciare dalla sinagoga, i rabbini sono rimasti là dove c'era la sinagoga. Sono rimasti là a mantenere viva ancora quello che poteva salvarsi da una catastrofe come era quella dello sparpagliamento degli ebrei impreparati in una società che sì e no se li riceveva. Perché intendiamoci, molto è stato salvato perché la popolazione non ha ricevuto gli ebrei come avrebbe dovuto riceverli dopo quei meriti che si erano acquistati nelle guerre risorgimentali. Perché se è vero che le autorità avevano accettato i principi di Mazzini, di Cattaneo, della emancipazione degli ebrei, il popolo non l'aveva certamente assorbito. Era un movimento di elite. Il risorgimento italiano non è stato fatto dal popolo, è stato fatto dalla borghesia. E quindi ecco che se la borghesia ha accettato gli ebrei, il popolo non li ha accettati. E quindi ecco che le classi meno fortunate, le classi meno ricche sono rimaste vicino alla sinagoga, dove hanno sentito che poteva esserci ancora la loro salvezza, la loro forza. E mentre l'assimilazione è stata galoppante nelle classi più elevate, ecco che nelle classi meno elevate, nelle classi più basse del popolo ebraico, per opera dei rabbini e per difesa, forse inconscia, da quello che poteva essere la fine di queste comunità, gli ebrei si sono mantenuti attorno alle istituzioni ebraiche, anche forse per bisogno, perché l'organizzazione sociale delle comunità ebraiche era certamente superiore a quella della società contemporanea fuori del ghetto. Proprio forse per necessità, forse anche per spirito religioso, forse anche per applicazione di norme ebraiche, la legislazione sociale nell'ambito del ghetto e le iniziative sociali nell'ambito del ghetto erano tali come non c'erano poi. L'esistenza di asili, di nidi, di scuole per tutti e gratuite non c'erano certamente fuori del ghetto. E quindi ecco che a questo punto i compiti del rabbino diventano tutt'altri compiti. Mentre prima nel ghetto non c'era nessun problema per poter fare una classe di allievi a cui poter insegnare i rudimenti della cultura ebraica e dei testi sacri, ora bisogna andarsela a cercare. Ora il rabbino deve andarsi a cercare i propri allievi. Non vengono più spontaneamente. E certamente è tanto più difficile andarle a cercare e andarle a trovare in ambienti lontani, in quartieri lontani dalla sinagoga. E i problemi che sorgono immediatamente, come l'osservanza del sabato, che non era mai stata messa in dubbio nell'ambito del ghetto, ora nasce, perché i ragazzi che vanno nelle scuole dello Stato non hanno più la possibilità di osservare il sabato, e via di seguito. E così il mangiare kasher comincia a, mentre prima tutti mangiavano kasher perché nel ghetto non c'erano altro che macelleria e kasher, oggi anche il mangiare kasher diventa un problema difficile, un problema che richiede una volontà e una tenacia che non tutti più avevano, perché evidentemente se ci fosse stata la consapevolezza ebraica, a prendere un tram e andarsi a prendere la carne di tetto non sarebbe stato un grave problema. Ma viceversa, quando il tarlo dell'assimilazione è penetrato, è comprarla da uno, comprarla dall'altro è la stessa cosa, e quindi ecco che anche questo si perde. E quindi vedete come lungi da me creare in voi l'idea che io pensassi che il tetto era una fortuna, che questa sarebbe un'aberrazione. Ma è certo che la esistenza di un quartiere ebraico era una necessità sentita molto, ma molto prima che esistesse il ghetto. Gli ebrei, che sentivano di essere minoranza, sapevano che avrebbero trovato la loro difesa e avrebbero trovato la loro forza soltanto se fossero stati uniti. E quindi questo vale anche oggi per noi. Non è un voler rientrare nel ghetto. Guai! Noi non vogliamo mura, non vogliamo cancelli, non vogliamo portoni. Noi vogliamo soltanto che l'ebreo, vivendo insieme, possa ritrovare la propria forza e la propria identità. E questa è l'opera che oggi svolgono i rabbini un po' in tutto il mondo, in tutta l'Europa, ma certamente anche in tutto il mondo, perché laddove la comunità ebraica è una minoranza, bisogna che corra a quelle difese che sono le difese naturali di tutte le minoranze. Non è che la minoranza ebraica è una minoranza diversa da tutte le altre. E come troviamo la minoranza slava che cerca di riunirsi e di stare insieme? Come troviamo la minoranza greca nell'Italia meridionale che vive negli stessi villaggi, negli stessi paesi e non si discosta da questo e mantengono la loro identità? Nella stessa maniera dovrebbero fare gli ebrei. Gli ebrei dovrebbero trovare attraverso la loro unione la forza di sopravvivere. Perché presi tutti insieme contano qualche cosa, sono un gruppo, quando sono delle unità non sono neanche presi in considerazione. Ecco quindi che ora il compito del rabbino cambia completamente, e quindi non è più un'opera di insegnamento di quelle che sono le basi della scienza ebraica, perché questo è naturale che ci deve essere, ma non è più ricevuta da quelli che dovrebbero richiederla. Oggi non c'è più richiesta di lezioni di Talmud, non c'è più richiesta neanche di lezioni di Bibbia. E allora ecco che il rabbino a quelli che lo richiedono glieli dà, ma si rivolge agli altri cercando di fare un'opera di persuasione e di convincerli che soltanto nella riconquista della propria identità ebraica c'è la salvezza del gruppo, altrimenti non si può avere. E arrivati a questo punto, diciamo che ci sono anche altre mansioni che sono cadute sul rabbino e che non sono proprio delle mansioni rabbiniche, e cioè quello che è il contatto con l'ambiente esterno, che vuol dire in primo luogo quelle che sono le autorità religiose al di fuori del gruppo ebraico, e con le autorità che sono quelle politiche, quelle che possono legiferare anche per noi, per avere dei rapporti e dei contatti, per impedire che, come tre giorni fa, è venuta fuori la circolare che per intervento dell'Unione delle Comunità e mio personale, gli esami di maturità classica, scientifica, che erano stati messi di sabato, sono stati finalmente spostati, e anche questa volta l'abbiamo ottenuto. Tutto questo prima i rabbini in voce. Non c'era bisogno, non c'era questa necessità. E oggi i contatti vengono tenuti attraverso il rabbinato con tanti organismi religiosi e politici che richiedono la presenza del rabbino, il consiglio del rabbino, il rabbino chiede a loro certe cose che bisogna ottenere, che è necessario ottenere in tutti i campi, dal campo dell'istruzione a quello per esempio del diritto di famiglia, per quel che riguarda matrimoni, per tutte queste cose. Quindi questa è un'opera che il rabbino prima non faceva e che ora deve fare. Arrivati a questo punto, io credo che la mia relazione deve essere finita, il ciclo che riguardava i rabbini è terminato, non è terminata la funzione dei rabbini, ma quello che devo dire io credo che sia terminata, perché ho parlato esattamente 55 minuti per non arrivare a un'ora completa. E quindi rimango a vostra disposizione.
C'è qualche domanda? Tenendo presente per il dibattito, per la prossima volta, cioè tra due settimane, avremo il dibattito con i tre rabbini, ci sarà il professor Toaf, ci sarà Rav Zeldun di Genova, rabbino di una piccola media comunità, e ci sarà Riccardo Disegni, rabbino, come si definisce, a part time, cioè rabbino che esercita anche la medicina oltre al rabbino. Per cui se avete alcune domande sullo sviluppo del ruolo del rabbino,
l'unico tasto che c'è, come le dico sempre io, è quello di fare molta più medicina che rabbino.
Quindi ci sono domande questa sera, appunto sulla lezione di stasera, per quanto riguarda il ruolo del rabbino a Roma oggi, lo discuteremo poi in diversi
giorni. Volevo solo sapere una cosa, quei rapporti che facevano a Livorno in spagnolo erano in caratteri latini o
erano in caratteri latini?
Erano in caratteri latini.
Sì.
E il corpus rabbino romano proveniva da Livorno?
No, erano spagnoli e provenivano dalla Castiglia.
Ah, direttamente.
Erano castigliani, erano di scuola castigliana.
Come erano allora castigliani,
sì,
e
sì,
livornesi?
No, perché a Roma sono venuti soltanto da tre province spagnole, okay, dove c'erano grosse comunità, e cioè Catalogna, Aragona e Castiglia.
Invece a Livorno era un po'...
Durante la riunione ho detto che alcuni gruppi di ebrei portarono ai confini con il lato e con la comunità. Come era possibile, a tempo di che si fossero questi spostamenti? Come accadono anche dei rabbini? O come era possibile anche uno spostamento particolare, che ha detto che i rabbini si spostavano a Roma, per esempio, in un periodo dove c'era veramente...
Sì, no, ce n'era.
Come era possibile quella questa migrazione interna dei rabbini? Nel momento in cui le leggi restrittive del diritto non permettevano tutto questo grande movimento.
Ma vedi, la cosa si spiega molto facilmente, perché il ghetto si chiudeva alla sera e si riapriva all'alba. Dall'alba fino alla sera che si richiudeva, gli ebrei potevano andare dove volevano. Potevano andare. C'era anche chi aveva dei lasci a passare, perché per motivi di commercio potevano star fuori per esempio tre giorni, ricevevano dalla Camera Apostolica, ricevevano o dal governatore, ricevevano una specie di passaporto, di lascia passare, sia per lo Stato Pontificio, cioè dire per, se andavano nelle Marche, andavano a Ancona, partivano da Roma, c'avevano un permesso di tre giorni o di cinque giorni e c'avevano il loro passaporto, potevano andare. Ma molta gente faceva così, usciva la mattina e non rientrava più la sera, perché era già arrivata dove doveva arrivare. Perché allora non c'erano le automobili, però per arrivare a Pitigliano, per arrivare a Manciano, a Scanzano, a questi paesi qui, o a o a Montefiascone, in provincia di Viterbo, a Montefiascone ci sono ancora resti della presenza ebraica, no? E naturalmente andavano via, si trasferivano lì e lì arrivavano e si mettevano, trovavano altri ebrei e poi facevano un'altra tappa e andavano via così, perché nel ghetto non c'era un censimento per cui tutti quelli che uscivano dovevano rientrare.
No.
Allora quando era quell'ora chiudeva, se trovavamo un ebreo fuori lo mettevamo dentro, non dentro il ghetto. No, Venezia è cominciata come comunità tedesca. Tanto è vero che a Venezia ci sono due sinagoghe tedesche. C'è la scuola Canton e la scuola grande tedesca. E sono vicine tutte e due in ghetto vecchio. Mentre c'è la scuola italiana, sempre lì in ghetto vecchio. Poi sono venuti i levantini e dopo ultimi, nel 600, nel 1616, è stata fatta la scuola spagnola. Sì. E la comunità più numerosa, più importante era tedesca. Tant'è vero che dove c'è ora la posta, a Rialto, era il fondaco dei tedeschi. Erano tutti ebrei. C'erano tutti i magazzini degli importatori ebrei tedeschi che importavano dall'Oriente e dalla Germania, facevano gli scambi, importavano dall'Oriente e mandavano in Germania, i prodotti dalla Germania tramite Venezia venivano portati in Oriente. Abbiamo esaurito la serie.
Ci sono altre domande, ci fermiamo qui questa sera e...